alcune di queste musiche le potrete ascoltare questa sera, la versione per solo quartetto d'archi, suonato con quartetto Nus, e questo è un lavoro, diciamo, molto complesso, che comprende sia gli archi che lo strumento di strumenti elettrici, questo basso elettrico, lo sciutile, l'elettronica, ma il lavoro di Letov è multimediale, multidimensione, e una parte del suo percorso artistico e culturale, di fatto, consiste nella radio, nel lavoro della radio. Radio France ha cominciato a lavorare dalla metà degli anni 90, il lavoro è cominciato perché l'hanno chiamato a trasformare in un programma radiofonico un saggio che aveva pubblicato su Carriere del Cinema sulla musica di Bernard Herrmann, e quindi, diciamo, il rapporto con la radio è nato con l'idea di fare della divulgazione, e poi si è trasformato appunto con la creazione di un programma che si chiama Tata Notturna, che significa almeno casino notturno, non tradotto così. La musica di Bernard Herrmann voi la conoscete, uno dei brani a cui è stato particolarmente legato è la colonna sonora di un film molto famoso del 1960, e questa è tutto. Faceva notare Gilles Deleuze, Hitchcock e Herrmann fanno un esempio di musica acusmatica in uno dei film di Hitchcock, che in italiano è intitolato L'uomo che sapeva troppo. Che rapporto hai con la musica di Bernard Herrmann e quindi con il cinema?
Alors, après avoir un peu expliqué ta relation avec les visuels, avec les bandes dessinées qu'on a vues avant, et introduit ton engagement avec la radio, qui était commencé grâce à ton transmission, émission sur la musique de, sur la musique d'Herrmann. Stefano, veux te demander, te poser la question de ta relation avec la musique d'Herrmann. C'est il y a.
La musique d'Herrmann, c'est une musique que j'ai découvert il y a fort longtemps. On l'associe toujours à Hitchcock, mais elle est plus complexe que ça, puisqu'il faut rappeler que Herrmann avait travaillé beaucoup avec Orson Welles avant, et donc avait fait, avant de faire de la musique de film, avait fait beaucoup de musique de scène, et notamment de musique pour la radio, pour les créations radiophoniques, pour les fictions radiophoniques.
Alors Bruno dice la musica, in realtà la musica di Herrmann va oltre alla collaborazione con Hitchcock, perché bisogna pensare che prima di lavorare con Hitchcock Herrmann aveva lavorato con Orson Welles, e la sua musica è molto legata al rapporto con la scena, con la radio, con appunto le altre forme di comunicazione.
Et ce qui est intéressant dans la musique d'Herrmann, c'est la double narration par rapport à l'image. C'est-à-dire qu'on a une narration qui est apportée par le réalisateur et on a une contre-narration ou une narration parallèle qui est apportée par le compositeur.
Ecco, nella musica di Herrmann è molto importante il doppio binario, cioè una narrazione che è portata avanti dal regista, quindi dal realizzatore del film, e un'altra che è invece portata avanti dal compositore.
C'est très intéressant puisque cette tradition à Hollywood n'existait pas. Il faut bien comprendre que Hollywood a fonctionné beaucoup avec des musiciens qui venaient de la tradition allemande. D'abord parce qu'à une époque, les studios de la UFA avaient chassé tous les compositeurs juifs. En tout cas, les compositeurs juifs avaient décidé de quitter la UFA de Berlin. Et donc avaient apporté aux États-Unis cette tradition de la musique post-romantique à destination de l'image.
Ecco, e questo a Hollywood non esisteva prima, perché bisogna pensare che Hollywood aveva avuto fortemente, per quanto riguarda la musica, l'influenza dei compositori ebrei che erano stati cacciati o che erano scappati dal nazismo e dalla UEFA, e quindi avevano portato questo rapporto, diciamo, quasi con un certo romanticismo narrativo dell'immagine.
Et donc Hermann a un petit peu cassé tout ça avec un aspect très symphoniste finalement de l'approche de la musique.
Et Hermann a un peu distrutto tutto questo con un approccio sinfonico alla creazione della musica per film.
Mais c'est un compositeur qui était très difficile à manier, et vous le savez peut-être, mais il a écrit une musique pour François Truffaut et ça s'est très très mal passé. C'est-à-dire que humainement, c'était toujours très complexe, et la relation entre Hitchcock et Hermann était très 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 complexe.
Ma era un compositore con cui il rapporto era molto difficile, Hermann. Basti pensare che aveva lavorato con François Truffaut, ma il rapporto fu disastroso, e anche la relazione con Hitchcock fu veramente difficile.
I compositori per il cinema hanno sempre questo obiettivo, anche questa frustrazione ogni tanto, di essere riconosciuti come compositori alla pari degli altri. Tapage Nocturne è stata anche l'occasione per mostrare al pubblico, per raccontare al pubblico le vite di quelli che sono conosciuti come arrangiatori di grandi canzoni e che invece hanno anche una vita da compositori.
Allora, Stefano a dit que Tapage Nocturne était un peu l'occasion, l'espace pour parler de figures qui sont un peu marginales dans le contexte de la musique. Les compositeurs de musique pour les films, pour l'image, ils ont souvent frustration d'être pas considérés comme des compositeurs de musique moderne, sérieuse, je peux dire, mais aussi le scénographe, non, tu as dit, les arrangeateurs, et encore plus les arrangeateurs, à qui tu as dédié des espaces importants dans ton émission.
Je pense que très souvent, les compositeurs ne sont jamais bien où ils sont. Ils sont toujours en quête de quelque chose qu'ils n'ont pas, ce qui est logique, puisque dans la création, on est toujours en quête de choses qu'on n'a pas.
Eh bien, je pense que les compositeurs sont sempre préoccupés de quello che non hanno.
Et chez les arrangeurs, il y a les orchestrateurs, il y a beaucoup de musiciens très passionnants. Et très souvent, quand on fouille un peu dans leur arrière-cour, dans leur boutique, dans leur arrière-cuisine, on trouve des musiques de création, parfois des musiques qui vont jusqu'aux musiques expérimentales. Et c'était le cas notamment de Bruno Coulet, qui vient de la musique expérimentale, mais qui ensuite a fait de la musique de film. Et c'était, pour moi, ça a toujours été très intéressant d'aller fouiller un peu le secret de tous ces compositeurs.
Ma dice, spesso negli arrangiatori, in questo tipo di musicisti, si trovano nei loro cassetti un po' nascosti degli episodi molto interessanti, che magari sono legati anche al rapporto con la musica sperimentale, al rapporto con la musica per film. E quindi il mio interesse è stato quello di, come in italiano si potrebbe, no, cioè in dialetto si direbbe sfrugugliare, in dialetto napoletano, sfrugugliare, di andare a cercare un po' in questi loro cassetti reconditi per tirare fuori quelle che potevano essere delle musiche interessanti, lasciate un po' però in disparte dalla loro attività.
Gli arrangiatori appunto di solito arrangiano canzoni e ci sono anche musicisti che fondamentalmente sono dei suonatori come Marc Ribot, un chitarrista importante dell'ultima generazione dei jazzisti internazionali che ha arrangiato una canzone famosa di Serge Gainsbourg che si chiama Black Trombone e vi farei ascoltare un pezzettino proprio perché diciamo, è uno fra i personaggi a cui Le Torte diciamo, è legato in qualche modo. Thank you.
black trombone.
Da Marc Ribot purtroppo non abbiamo tanto tempo per ascoltarla tutta, ma sulla radio verrà sicuramente messa tutta quanta, e vi invito a riascoltare i nostri Chigiana Lounge su radio, Chigiana Radio Arte, come podcast. E da un chitarrista importantissimo come Marc Ribot passiamo a un altro grandissimo chitarrista che è Fred Frith. Perché Fred Frith ha registrato questa musica che voi ascolterete per l'etichetta che è venuta fuori dall'esperienza di Tour con Radio France, ovvero Signature, e vi faccio ascoltare un pezzettino di Fred Frith e poi vorrei parlare appunto di Signature con Bruno Letort. Ecco, i chitarristi evidentemente ritornano.